Ascoltiamo un messaggio audio, una testimonianza.
Sì.
Una bella storia da parte di Giulia. Giulia è la nostra sorella giovane di 21-22 anni, non lo so esattamente. Lei ci segue da più di un anno. Abbiamo parlato con lei anche in Skype durante una diretta. Abbiamo pregato per lei. È una sorella che il Signore sempre la benedice quando lei evangelizza. Anche se è un po' timida, come tutti, quando evangelizziamo abbiamo un po' paura. Lei è un po' timida, ma quando evangelizza è una persona diversa. E ascoltiamo la sua testimonianza, cosa gli è successo ultimamente. La storia di Giulia.
Ciao fratelli di Radio Blast, Dio vi strabenedica. Un bacione a fratello Giuseppe e alla sorella Angela e a tutti. Volevo condividere con voi una cosa pazzesca che mi è successa l'altro ieri. Allora, praticamente sto pregando per la mia università, per i miei professori, affinché Dio faccia davvero la differenza nella mia università. E lo scorso giorno Dio in sogno mi ha fatto vedere una mia professoressa, con la quale avevo già dato la materia. Allora, Dio mi dice che dovevo andare da lei perché nel suo cuore soffriva. Infatti in questo sogno la vedevo molto afflitta, molto sofferente. E io mi sono detta, Dio ammazza, devo andare da questa professoressa, tra l'altro passare il suo esame. Allora fu un vero e proprio miracolo, ma gloria a Dio, il Signore mi ha aiutato. Comunque, tornando a noi, decido di farlo. Tra l'altro voglio premettere una cosa, che giovedì io non avevo università, ma pregavo per la mia università e il Signore dentro il mio cuore mi ha detto: se tu rimani a casa, come faccio io a usarmi di te? Quindi mi ha messo in cuore il Signore di andare all'università anche se io non avevo lezioni. Quindi io decido di andarci e decido di studiare lì, proprio all'università, quindi mi guida lui su dove sedermi, tutto. E per cui porto lì i libri, le cose da studiare, e il Signore mi guida di sedermi, diciamo, sul banco del corridoio che noi abbiamo. E mentre ero lì seduta, ho detto: Dio, se è da parte tua che devo parlare con questa professoressa e devo comunicarle questo messaggio, fa che la professoressa oggi stesso mi passi davanti. Così passa, diciamo, del tempo, e ad un tratto, mentre studiavo, vedo questa professoressa spuntare dal nulla che mi passa proprio davanti. Allora in quel momento, non appena io la vidi, subito lascio tutto sul tavolo, scappo da lei, proprio le corro dietro, la fermo e le dico: professoressa, mi perdoni, ma ho un messaggio per lei. Dico, premetto che già la materia con lei l'ho data, quindi non ci sono secondi fili, quindi giusto per chiarire, no? Per rendere un po', per sdrammatizzare tra virgolette, perché all'impatto la professoressa è rimasta un po' così, no? E allora continuo dicendole che l'avevo sognata in sogno e le ho anche precisato che se questa cosa era veramente una cosa da parte di Dio, Dio me l'avrebbe confermato se lei mi fosse passata davanti. E le ho detto alla professoressa: siccome mi è appena passata davanti, quindi il messaggio è proprio per lei. E allora lei, incuriosita, era un po' scioccata, e infatti mi guardavo un pochino così. E mi dice però: cosa hai sognato? Spero che sia stato un buon sogno, mi ha detto. E gli ho detto: sì, in questo sogno gli ho detto, Gesù mi ha detto di parlarle e mi ha messo in cuore di dirle che lei è speciale e che Dio vuole trasformare la sua vita e il suo cuore. Così, mentre io continuo a parlare, vedo che improvvisamente iniziano a scendere le lacrime a questa professoressa, inizia proprio a piangere. E così io, dentro il mio cuore, il Signore voleva che io l'abbracciassi in quel momento. Così dico, ho fatto, l'ho abbracciata e le ho detto voglio proprio abbracciare veramente la parte del Signore, e lei subito ha accettato questo abbraccio, ci siamo abbracciate, lei continuava proprio a piangere, e mentre lei piangeva, io le dicevo che Gesù la ama, e lei continuava a ringraziarmi piangendo. Ed è stato veramente un incontro soprannaturale. E io non vi nego che all'inizio Dio mi ha fatto vedere in questo sogno la professoressa che non stava bene, era sofferente nella sua anima. E quindi quando sono andata veramente non sapevo cosa dire. Però poi mi sono ricordata anche i consigli di fratello Giuseppe, che lui dice che dobbiamo buttarci, cioè non dobbiamo appunto programmare nella nostra mente cosa dire, cosa non dire. Noi intanto ci buttiamo, ci mettiamo il cuore, poi farà Dio. Per cui veramente non mettiamo limiti a ciò che il Signore vuole fare. E volevo condividere veramente questa testimonianza con voi perché veramente ha fatto tutto Dio e gloria a Dio veramente per tutto ciò e per i vostri preziosi consigli. Che Dio vi strabenedica.
Anche a te, Giulia, Dio ti strabenedica. Grazie a Dio, che bel passo di fede hai fatto e hai evangelizzato questa professoressa. Hai avuto coraggio, hai avuto fede, Dio ti benedica. Lo so che non è facile perché prima di buttarti, come hai detto tu, prima di buttarti, lo so che i dubbi ti attaccano, le paure ti attaccano e non sai, ah, ma se non faccio la cosa giusta, meglio di no. E lo so com'è, perché sono passata anche io. Ma tu sei andata per fede e il Signore ha benedetto questa evangelizzazione. Bellissimo.
I nostri bambini spirituali stanno facendo meglio di noi. Io sono
Sì.
così orgoglioso quando i miei 6 figli fanno cose meglio di me. Tante cose già le fanno molto meglio, il che non è troppo difficile. E sono così orgoglioso. Non sono affatto geloso, no? Assolutamente, anzi, lodo Dio, dico, oh, grazie Gesù, un albero sconquassato, guarda che bei frutti che il Signore sta facendo. Ed è vero che anche i miei figlioletti spirituali stanno facendo meglio di me. Ah, Giovanni 14, 12, cosa dice Angela? Sa a
Cosa più
memoria,
grande di me farete, dice Gesù, perché io vado al
no?
Padre.
Farete opere maggiori delle mie,
Sì,
di queste.
sì.
Quindi noi stiamo facendo opere più grandi di Gesù, diciamo, quantitativamente, in quantità, no? Perché? Perché Gesù è nel nostro cuore. E vediamo i nostri questi bambini che stanno facendo meglio di noi. Io non sono mai andato in una università a evangelizzare una professoressa, quindi lei sta facendo meglio di me. Sta arrivando dove io non posso arrivare, dove noi non possiamo arrivare. Va bene? E poi tu ti immagini questi dolci bambini, queste dolci bambine, bambini, ragazzi, ragazze, uomini, donne e vecchietti come me,
Amen, amen.
che vanno dove io non posso andare, tu non puoi andare. Capisci? E lo Spirito di Dio. Immagino la potenza di Dio, la salvezza di Dio, in un fragile involucro di una giovane figlia di Dio.
Amen,
È
amen.
una cosa irresistibile. Tu ti immagini Giulia con il suo bel sorriso, dolce, amorevole, non è che grida come fratello Giuseppe. La professoressa, se fosse stato io al posto di Giulia, avrebbe possibilmente chiamato la polizia. Dice, c'è uno che mi... non so che intenzioni ha. Invece
No, è
Giulia,
vero.
col suo amore, la sua dolcezza, perché se le donne hanno un fascino naturale, hanno una dolcezza naturale, io devo lavorarci per essere dolce e gentile. Le donne invece voi l'avete da Dio, voi siete naturalmente dolci. Dovete fare uno sforzo per essere arrabbiate, antipatiche, rozze. Se vi comportate normalmente siete dolci, col sorriso, se la donna si fa da parte, prende posto umile, lo vedi, no? Tu vai anche in un negozio, vai ovunque. Perché mettono donne a servire in tantissimi negozi? Vai nei supermercati, nei mall, centri commerciali, la maggioranza sono donne. Perché? Perché gli uomini siamo conciati male. Altro che superiorità maschilista. Capisci? Le donne rappresentano lo Spirito Santo.
Sì, sì, sì.
Niente da fare. Noi siamo una brutta copia di Gesù, va bene? Cerchiamo di, ma siamo spesso fuori binario. Le donne sorridono, sì, sono umili, sono, insomma, la festa della mamma, fratelli. Gloriamo, glorifichiamo Dio per la festa della mamma e, in secondo luogo, cioè le sorelle, va bene?
Amen, amen. Dio ti benedica, Giulia. Credo che questa testimonianza è un bel esempio per quelli che sono timidi nell'evangelizzazione. E come hai detto tu, Giulia, buttarsi senza preparare nella mente cosa dire, preparare le parole. No, buttarsi e poi lasciare lo Spirito Santo che parla, anche se ti trema la voce, anche se la persona vede che sei insicuro. Credo che quello lo fa capire che sei sincero. Che non è una cosa programmata, che lo fai sempre con tutti, ma sei sincero. Quindi non vi preoccupate, lasciate che lo Spirito Santo vi usi, nel nome di Gesù. E un'altra cosa che a me mi ha impressionato, evangelizzate le persone che a volte voi pensate, ma non posso parlare con una professoressa di università, non posso parlare con il mio boss, con il mio capo di lavoro, non posso evangelizzare un carabiniere, un poliziotto. Sì, sì, lo puoi fare. Tu che ti senti piccolo, lo puoi fare. Non avere paure, perché quelle persone, dopo tutto, sono solo anime che stanno cercando una verità nella vita. Sono anime come te. Non sono superiori. Quindi evangelizzate senza paura. Mi ricordo tante volte quando parliamo con carabinieri e parliamo di Gesù e sono pecorelle dolcissime. Non devi avere paura di loro. A meno che non sei criminale, ma non è il caso nostro, siamo cristiani. Quindi evangelizzate senza paura e troverete tra quelle persone che sono in alto e che vi danno insicurezza, troverete tante, tante pecorelle.
Gloria al Signore, grazie Signore Gesù.
Amen, amen.
E sai, quando tutti quelli che hanno imparato a nuotare hanno scoperto che l'acqua li sorregge.
Sì.
Cioè l'acqua o ti sprofonda e ti uccide o ti sorregge e ti salva quando impari a nuotare. Andrea, tu sei un nuotatore provetto, on the ball.
Quasi.
I nostri figli poi gli insegniamo tutti quanti a nuotare. E gloria al Signore. E nuotano come pesci. Tu, Angel, nuoti, no?
Un po', sì.
Come la pesciolina? Io so nuotare solo lo stile, sai, c'è lo stile rana, lo stile, io so lo stile dell'ippopotamo.
Ah sì?
Sì, è una cosa che ho inventato io. Mi tuffo in piscina e c'è più acqua. Sto quasi scherzando. Ma guarda, quello che Giulia mi è venuto in mente mentre Giulia parlava, Dio la benedica, questa piccola apostola che non ha paura di nessuno.
Amen.
Mi è venuto in mente, il Signore mi ha raccontato di Daniele 3, capitolo 3. Vuoi andare lì?
Ok.
Ci sono delle lezioni che il Signore vuole darci basate su questa testimonianza. Verso 12. Vuoi cominciare di lì?
Daniele 3, 12.
Allora, qui siamo 550 avanti Cristo, i giudei sono prigionieri in Babilonia. Qui ci sono i tre amici di Daniele, Sadrach, Messach, Abednego, si chiamavano, e rifiutavano di adorare una statua, perché non volevano rinnegare Dio. Oggi molto cristianesimo stanno adorando il sistema, il mondo, anticristo. Invece i cristiani veri, la vera sposa di Cristo, no. La sposa di Cristo dice no, io questo sistema mondiale, questo schema mondiale anticristo, io non lo adoro. Non mi farò usare. Non andrò a cercare un lavoro perché il padrone, il titolare mi usi per fare soldi. Io userò lui e i suoi quattro soldi che mi dà per il Signore. E qui vediamo una situazione così, qui ci sono tre membri che sono parte della sposa di Cristo, bene, e loro dicono, no, noi moriamo, ma il diavolo non lo adoriamo. Daniele 3,12.
Or ci sono alcuni giudei che hai preposto all'amministrazione degli affari della provincia di Babilonia, Shadrach, Meshach e Abednego, che non prestano alcuna considerazione a te. Non servono i tuoi dei e non adorano l'immagine d'oro che hai fatto erigere. Allora Nebuchadnezzar, adirato e furibondo, comandò di far venire Shadrach, Meshach e Abednego, e così questi uomini furono condotti davanti al re. Nebuchadnezzar rivolse loro la parola dicendo: Shadrach, Meshach e Abednego, è vero che non servite i miei dei e non adorate l'immagine d'oro che io ho fatto erigere? Ora, non appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni genere di strumenti, se siete pronti a prostrarvi per adorare l'immagine che io ho fatto, bene. Ma se non l'adorate, sarete subito gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. E qual è quel Dio che potrà liberarvi dalle mie mani?
Ed ecco che qui sfidano Dio. Io ho visto miracoli più grandiosi avvenire quando mi trovo in situazioni che mi deridevano, mi schernivano, mi disprezzavano. Io mettevo davanti, io andavo da Gesù, cominciavo menzionavo il nome di Gesù e poi lasciavo combattere il Signore. A volte vedevo risultati il giorno stesso, a volte ci vuole un po' di giorni, a volte un po' di mesi. E mi ricordo, guardandomi alle mie spalle, ho visto che ci sono anche delle persone che sono morte. Perché cosa hanno fatto? Hanno cominciato disprezzando me, poi hanno continuato disprezzando Dio. E allora quando disprezzi Dio, Dio entra nell'arena. E qui vediamo il re Nabucodonosor, il re babilonese che conquistò e distrusse Gerusalemme, che adesso si mette a offendere Dio. Dice: qual è il Dio che vi libererà da me? Io, come dire, sono più potente di tutti gli dèi.
Sì, sì.
Poi nel seguente capitolo, capitolo 4, che è un capitolo che è stato scritto da lui, da Nabucodonosor, re di Babilonia, ha scritto un capitolo della Bibbia, Daniele 4. Leggetelo, interessantissimo, quando i giudizi di Dio sono cascati su di lui. Allora, vai avanti a leggere.
16.
Cosa fa Dio? Adesso lui sta offendendo Dio, come Golia che ha sfidato Israele, Dio, e va bene, cioè, i cristiani sono andati all'inferno a visitarle e hanno visto Golia che bruciava l'inferno. Vai, perché ha offeso Dio?
Shadrach, Meshach e Abednego risposero al re dicendo: O Nebuchadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta in merito a questo. Ecco, il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, o re. Ma anche se non lo facesse, sappi, o re, che non serviremo i tuoi dei e non adoreremo l'immagine d'oro che tu hai fatto erigere.
Quindi qui è la fede. Il nostro Dio ci libererà, il nostro Dio è capace di liberarci, può liberarci, ma se non ci libera, lo stesso non adoreremo la tua statua. Il mio Dio è capace di guarirmi dal cancro, il tumore, quello che è. Il tumore è il timore, mi libera da tutto, però se non lo facesse, però se per qualche motivo non mi togliesse dall'altare prima che Abramo tira fuori il coltello, se non mi togliesse dalla croce, se non mi togliesse dall'arena dove i romani uccidevano i martiri, se Dio invece desse più gloria a Dio che io debba morire come martire, lo stesso non adorerò l'idolo della paura, del timore, l'idolo del dubbio, l'idolo della mancanza di fede, non adorerò l'idolo del mondo, non diventerò un morto tra i morti, seduti sulle panche, camminando nel mondo, lavorando per il mondo, servendo il mondo. No, muoio, ma il tuo Dio, io, il tuo idolo io non lo adoro, il tuo mondo non lo adoro, il tuo materialismo non lo adoro. Io muoio, dovessi morire sotto un ponte, morire di fame, continuerò a servire Gesù Cristo, il Vangelo. Io però ho scoperto che sotto il ponte non ci vai mai, perché sono stato giovane e sono vecchio, ma non ho visto il povero abbandonato, neanche la sua progenie, mendicare il pane, Salmo 37, 25. Andiamo avanti.
Amen. 19. Allora Nebuchadnezzar fu ripieno di furore, e l'espressione del suo volto mutò nei riguardi di Shadrach, Meshach e Abednego. Riprendendo la parola, comandò di riscaldare la fornace 7 volte più di quanto si soleva riscaldarla.
Tanto caldo quanto era la sua ira.
comandò quindi ad alcuni uomini forti e valorosi del suo esercito di legare Shadrach, Meshach e Abednego e di gettarli nella fornace di fuoco ardente. Allora questi tre uomini furono legati con i loro calzoni, le loro tuniche e il loro copricapo e tutte le loro vesti e furono gettati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. Ma poiché l'ordine del re era duro e la fornace era estremamente surriscaldata, la fiamma del fuoco uccise gli uomini che vi avevano gettato Shadrach, Meshach e Abednego. E questi tre uomini, Shadrach, Meshach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. Allora il re Nebucadnezzar, sbalordito, si alzò in fretta e prese a dire ai suoi consiglieri: «Non abbiamo gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco?» Essi risposero e dissero al re: «Certo, o re!» E gli riprese a dire: «Ecco, io vedo quattro uomini slegati, che camminano in mezzo al fuoco, senza subire alcun danno. E l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio di Dio.»
Alleluia! Alleluia! Questo wow. Rappresenta... questo angelo qui rappresenta Gesù Cristo. Era un angelo o Gesù in persona, non lo sappiamo, però rappresenta Gesù. In questo caso dava gloria a Dio di salvare questi figli di Dio. Non Amen. È sempre così, a volte devi morire nell'arena davanti ai leoni. Quindi non ci contare, decide Dio se si toglie Isacco dall'altare oppure no.
Sì, sì, sì. 26. Poi Nebucadnezzar si avvicinò all'apertura della fornace di fuoco ardente e prese a dire: «Shadrach, Meshach e Abednego, servi del Dio Altissimo, uscite e venite qui!» Allora Shadrach, Meshach e Abednego uscirono di mezzo al fuoco.
Quindi non è più quale Dio vi potrà salvare.
No, no.
Servi del Dio Altissimo.
Cambiato.
Qui cambia la sinfonia, cambia la musica adesso,
sì,
comincia
sì,
a cambiare.
Sì.
Questo è uno che crede quando vede. Per questo spiega il motivo del prossimo capitolo.
27. Quindi i satrapi, i prefetti, i governatori e i consiglieri del re si radunarono per osservare quegli uomini. Il fuoco non aveva avuto alcun potere sul loro corpo. I capelli del loro capo non erano stati bruciati. I loro mantelli non erano stati alterati. E neppure l'odore di fuoco si era posato su di loro.
Cioè neanche la puzza del fumo,
niente,
neanche l'odore del fumo, assolutamente niente.
E prima i servi che si sono avvicinati al fuoco e li hanno buttati dentro, quelli sono stati bruciati.
Sì, Dio l'ha permesso, ok, per mostrare, Dio lo ha deliberato, Dio che l'ha fatto quello, per mostrare che sai come gli scettici oggi, no? Che dicono, sai, Mosè ha attraversato il Mar Rosso e che al tempo il Mar Rosso era più basso. Capito? E anche uno gli ha risposto, ah, che miracolo che tutto l'esercito egiziano è morto in un'acqua così bassa che si poteva attraversare a piedi. Cioè gli scettici oggi trovano sempre una stupidaggine,
sì,
no?
Sì, sì.
Chi ha scritto la Bibbia, dove è il primo manoscritto, tutte queste cretinaggine. E quindi per mostrare che il fuoco non era un fuocherello per fare canna alla brace, sono morti quelli che lo accudivano.
Amen. 28. Nebucadnezzar prese a dire: «Benedetto sia il Dio di Shadrach, Meshach e Abednego, che ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi, che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re e hanno esposto i loro corpi alla morte, piuttosto che servire e adorare altro Dio all'infuori di loro.»
E di qui che Nebucadnezzar comincia a ragionare.
Sì, sì. «Perciò io decreto che chiunque a qualsiasi popolo, lingua e nazione appartenga, dirà male del Dio di Shadrach, Meshach e Abednego, sia tagliato a pezzi e la sua casa sia ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare a questo modo.»
Ok, capi qui, ecco lui va tutto per leggi, no? Ma c'era già la legge del Vecchio Testamento, erano ordinati di servire Dio, ha funzionato? No. E infatti Babilonia non si è spostato di un millimetro, non puoi mettere una legge, il re comanda, come l'anticristo comanderà a tutti di adorarlo, e i cristiani diranno no caro, io muoio, vado in cielo anticipatamente perché muoio subito, ma a te, egregio diavolo, io non ti adoro, il tuo microchip te lo puoi mettere tu nella tua zucca, io muoio, il tuo microchip, il tuo marchio della bestia, non lo metto, andiamo avanti.
Allora il re fece prosperare Shadrach, Meshach e Abednego nella provincia di Babilonia.
Alleluia.
Amen.
Ecco, quindi praticamente mi hai ricordato questo, Giulia, che per lei, immagina, sei in una università che non puoi parlare a una professoressa che deve esaminarti. Infatti ha dovuto puntualizzare, ha detto guarda che la mia tesi l'ho già data, va bene, quindi non sto cercando di...
Sì.
Di ruffianarmi, come si dice in dialetto,
sto cercando di cercare
sì. Favori.
Sì.
E allora la maestra dice, continua, ecco c'è un messaggio da darti, cioè questo è lanciarsi nel fuoco, capisci? Immagina che corona, che benedizione in cielo che Giulia ha ricevuto, immagina come Gesù fiero, orgoglioso in cielo, davanti al padre dice, guarda, una bambina di 21 anni, che non si vergogna di me, di andare a evangelizzare la sua professoressa, mentre pezzi grossi che conosco la Bibbia a memoria gli tremano le ginocchia per andare a evangelizzare, mentre milioni e milioni di cristiani escono dalle chiese e si vergognano di innalzarsi al nome di Gesù, mentre tutti sono orgogliosi di innalzarsi, di proclamare, di predicare qualunque bugia, omosessualità, umanesimo, politica eccetera, mentre questi credenti che conoscono la Bibbia così bene si vergognano di proclamare Gesù, questa piccola bambina, una nostra dolce sorellina, io la considero mia piccola figliola in Cristo, si va lì e parla di Gesù e questa donna si mette a piangere perché ha colpito nel bersaglio. Quando Dio ti dice vai perché succederà un miracolo, sia solo andare a piazzare due parole, tre parole, una frase, un messaggio, vai perché dietro di te c'è lo Spirito Santo, un miracolo succederà quando ubbidiamo al Signore. Il Signore non fa mai niente che non sia un miracolo, è un Dio di miracoli. Il Signore la mattina comincia con i miracoli e finisce la giornata con i miracoli. Quando ubbidiamo è un miracolo.
Amen.
Giulia, sono orgoglioso di te, sono fiero di averti nella nostra fratellanza, fiero. Signore, dacci 100.000 come Giulia.
Amen. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Tante volte penso che i fratelli che evangelizzano, da quando abbiamo aperto la radio, possono raggiungere molte persone che noi non potremmo raggiungere, ma loro lo stanno facendo.
E come possiamo? E mica siamo nei presenti.
Sì, ma neanche andiamo all'università di Giulia o c'è un fratello carabiniere che evangelizza dentro la polizia. Noi non andiamo in questi posti, non potremmo.
Se vado lì non è, ma mi metto in guardina, mi arresto. Ah, meno male che sei venuto, tu sei quel fanatico e stai rompendo le scatole a tutti. Vieni qua che ti mettiamo al fresco così che sentiamo lamentele da tutti. Sto scherzando, no? Che in effetti i carabinieri c'è un rapporto molto bello.
Sì, no, sono dolci, pecorelle.
Tranne quando mi danno le multe, molto raro però, rarissimo, perché a volte erano molto ragionevoli.
Sì.
A volte ci hanno fermato sull'autostrada in curva, erano piazzati appostati in curva, appena abbiamo, in autostrada, appena abbiamo girato, siamo cascati in trappola, e forse andavo un 5-10 km più veloce. E noi cerchiamo sempre di non superare i 100, anche in autostrada i 100, arriviamo mezz'ora dopo, un'ora dopo, quello che è, perché viaggi veloce, non è tempo di pensare, non è tempo di ascoltare il Signore, viaggi nervoso, frenetico, invece andando più basso, più hai tempo di pregare, goderti il paesaggio, parlare con i fratelli in macchina e parlare del Signore. Insomma, li abbiamo evangelizzati, hanno pregato per ricevere il Signore, tutti quanti, dolcissimi. Angelina.
Andiamo al prossimo messaggio?
Andiamo, ciao Giulia, un bacione.